vorrei cominciare con una domanda quasi quasi, cioè nel senso che io sono, come dire, stanca di battermi, lottare per la tutela dei diritti dei detenuti, delle persone private della libertà personale. Allora, la mia prima domanda da cui voglio partire è questa: è possibile che oggi alla persona detenuta non sia riconosciuta nessuna possibilità di autotutelarsi, cioè di difendere i propri diritti, chiedere il riconoscimento dei propri diritti, e che questa lotta per i diritti delle persone detenute sia sempre delegata ad altri? Questo me lo domando perché in questi ultimi giorni ci sono state alcune rivolte, no? In alcune carceri, a Ferrara, Ancona, Parma, e la domanda che fanno tutti è: ma questa cosa è un segnale di uno stato di, cioè, che va oltre il malessere, arriva alla rivolta, e che si sta diffondendo, che sta precipitando la situazione? Io non lo so, perché è qualche anno ormai che tra gli addetti ai lavori ci diciamo che sembra che la situazione stia degenerando fino a un livello esplosivo, però esplode poco e è tutto molto sotterraneo, no, questa cosa. Io mi domando questo: è possibile che non venga riconosciuto alle persone che stanno in carcere questa possibilità in qualche modo di tutelarsi anche a livelli minimi? Non esiste nessun tipo di rappresentanza, di possibilità di organizzarsi, non esisterà mai questo? Me lo chiedo perché dico anche uno Stato, ad Ancona mi pare che il primo motivo di ribellione è stata la mancanza di riscaldamento, voglio dire, che è una cosa che sembra da niente, ma che non è da niente nelle condizioni in cui si vive oggi nelle carceri. Però questo, che la rappresentanza di questi diritti sia sempre delegata ad altri, per esempio a persone come noi, insomma, mi sembra una cosa da rimettere in discussione. Io penso che sia ora che queste persone abbiano riconosciuto anche il diritto di tutelarsi in qualche modo organizzandosi. Questo lo pongo semplicemente come un interrogativo. Perché il secondo interrogativo che viene è questo: io discuto sempre nel mio gruppo, poi incontro un sacco di classi, di scuole, e si discute della rieducazione. A me è una parola che, guardate, mi piace pure, devo dire, perché in un paese maleducato come il nostro non mi fa affatto schifo parlare di rieducazione, anzi, comincio sempre di più a dire che è una cosa sana parlare di rieducazione, però qui in questo situazione si pone il problema di rieducare uno Stato che dovrebbe rieducare le persone detenute. Quindi il problema è molto complesso oggi, perché io vado discutendo con le persone e come dire, chiedo alle persone della redazione, quando si confrontano con gli studenti, di non nascondersi dietro un dito, di non arrampicarsi sugli specchi e di parlare a partire dalla propria responsabilità. E però poi mi guardo intorno e dico: e però come faccio a parlare di queste cose di fronte a uno Stato irresponsabile? Come faccio a chiedere alle persone detenute di assumersi la responsabilità di quello che hanno fatto, dei loro comportamenti, delle scelte sbagliate, del reato, di fronte a uno Stato che non sa in alcun modo rispettare la legalità? Credo che sia un problema enorme che si pone, un problema enorme che io mi pongo in particolare di fronte alle giovani generazioni, cioè agli studenti che noi incontriamo, perché noi, per parlare di diritti delle persone private della libertà, partiamo sempre da un'idea. Per far capire, per esempio, tutti quanti noi diciamo sempre: serve in questo paese una battaglia culturale. Ecco, senz'altro, cioè questa assenza di cultura ormai, come dicevo prima, anche assenza di educazione, assenza di cultura, è un dato determinante quando si parla del nostro paese. Ma allora, proprio per questo, noi iniziamo a parlare di diritti delle persone che sono private della libertà proprio a partire da un elemento: avvicinare la realtà del carcere alla realtà della società. Cioè, in questa nostra società non si riuscirà mai, io credo, a parlare in un modo serio dei diritti di queste persone e a far capire quanto riconoscere questi diritti sia fondamentale, se non si accorcerà quella distanza fasulla che esiste fra il carcere e la società. Fasulla, dico io, perché? Perché questa distanza, cioè che hanno contribuito a creare tantissimo, e lo dico anche da giornalista, i mezzi di informazione, è fasulla. Faccio un esempio che faccio sempre nelle scuole, che secondo me anche qui dentro non so se sia conosciutissimo. Il nuovo codice della strada prevede che abbia rilevanza penale anche essere fermati avendo bevuto due bicchieri in più di quello consentito, non dico ubriachi, avendo bevuto un po' di più senza provocare nessun incidente, eccetera, eccetera, si rischia fino a un anno di carcere. Quindi, e guardate che questa è una delle poche pene che può essere cambiata in un lavoro di pubblica utilità. Attenzione che noi che diamo la disponibilità per questi lavori di pubblica utilità, fra un po' non saremo neanche in grado di farlo perché siamo subissati di richieste. Secondo elemento, se vi succede non una ma due volte, cioè la recidiva, questa possibilità di cambiare il carcere nel lavoro di pubblica utilità non esiste più, perché è una volta, non è ammessa la recidiva. E allora questo tipo di reati, per esempio, è un reato che fa capire che il carcere ci è molto più vicino di quello che immaginiamo, molto. Io se mi guardo intorno nella composizione della mia redazione in carcere, vedo una piccola parte di persone che hanno fatto una scelta di vita, anche su quello si può, ma comunque se uno va a fare il rapinatore perché vuole avere tanti soldi, vabbè, c'è una scelta dietro. Ma ormai la stragrande maggioranza è fatta di persone che arrivano da famiglie regolari, situazioni di vita regolari, e che in qualche momento della loro vita sono vite che sono in qualche modo deragliate. I reati in famiglia, questi che dicevo della strada, l'uso di sostanze, il coltello tirato fuori nella rissa, insomma ieri due ragazzi romani, di uno di 16 anni, il pugno, la cosa così, cioè sono tutte cose, cioè sono tutti reati in cui si prevede sempre di più il carcere, e quindi il carcere non è assolutamente una cosa altra da noi. Allora noi, per esempio, per parlare di diritti delle persone dentro partiamo da questo, far capire che il carcere ci è fin troppo vicino. Perché è come dire un percorso al contrario, se io parlo, vado astrattamente nelle scuole a parlare dei diritti delle persone private della libertà personale, c'è sempre questo meccanismo perverso del dire ci potevi pensare prima. Allora se io invece faccio capire che non sempre nella vita ci si pensa prima e che il reato nasce proprio da questo spesso, da una difficoltà a mettere in moto dei meccanismi di controllo dei propri comportamenti, a uno scivolamento, perché anche interessante quando noi parliamo dei reati, spiegare che non è che c'è oggi la scelta, no, io uso la droga e divento, no, è un lento scivolamento, è un superamento molto graduale dei limiti, perché è questa la cosa che secondo me più bisogna abbattere la barriera del credere che uno sceglie di fare il reato, a volte è veramente lo scivolamento, lo mettiamo al centro del nostro progetto, scivolare in comportamenti che ti portano fuori dalla legalità molto molto gradualmente. Quindi noi lavoriamo sui diritti a partire proprio da questa battaglia culturale di avvicinamento, di rottura di quello schema tipico dell'informazione che ti abitua a pensare che esistono gli altri, cioè quelli che sono predestinati al carcere. È un lavoro, io credo, sui diritti da fare enorme, perché guardate il caso di ieri dei due Rom, non so se avete visto che il quotidiano La Stampa, dico non l'ultimo, ha dovuto chiedere scusa per aver fatto un titolo che indicava un ragazzo mette in fuga i due Rom che gli hanno violentato la sorella. Poi è risultato che era tutto falso. Però una cosa paradossale che io ho letto in questo articolo è che si chiede scusa ai lettori e a noi stessi. E non ai rom, che, cioè, no, ma veramente, per dire il livello di diritti che è vero, cioè alla fine si dice chiediamo scusa ai nostri elettori e a noi stessi. Io sono rimasta, come noi stessi, dico, ma i rom non hanno il diritto di ricevere, a proposito di diritti, qui parliamo di diritti, di ricevere le scuse di quel giornale, oltre che di tutti i cittadini che hanno fatto. Quindi questo piccolo esempio per dire che razza di difficoltà culturale proprio c'è nel nostro paese a ripercorrere una strada seria sulla tutela dei diritti. Io penso che se non si ricostruisce un dibattito sul senso della pena, oltre che su chi ci finisce in carcere, chi commette reati, sul senso che deve avere la pena, se non riusciamo a ricostruire un dibattito di questo genere, non facciamo nessun passo avanti sulla tutela dei diritti, perché la convinzione che questa cosa non ci riguardi è ormai dentro alla società e si è formata, io dico, proprio televisivamente parlando, nei pomeriggi televisivi, si è formata in questi luoghi. C'è questa idea che i diritti, queste persone, non ci riguardano perché se li sono già giocati commettendo i reati. E questo io penso che dobbiamo in qualche modo andare nei luoghi dove si discute di questo. Per me, per esempio, nelle scuole è un momento fondamentale e riprendere a parlare di questo, riprendere a parlare del senso che deve avere la pena da questo punto di vista, del senso che deve avere quel diritto alla rieducazione. 3 giorni fa in una scuola media un ragazzino, proprio una scuola media, ha detto ma si cambia durante la detenzione, no? In fondo è il cuore del problema, no? Il cuore del problema, questo si cambia, si impara qualcosa, serve a qualcosa, ha una qualche utilità. E allora forse se ritorniamo a parlare di questi temi, anche la questione dei diritti diventa più chiara, anche la questione dei diritti trova dei canali diversi per, come dire, rompere questo muro di sicurezze che noi, cioè che gli adulti hanno trasmesso alle giovani generazioni, questa idea che questa cosa non ci riguarda sostanzialmente, non ci riguarda, e tanto più oggi questa idea è pericolosa perché in un momento di crisi in cui le persone che non hanno tutele, cioè si allarga l'area delle persone che non hanno tutele, il rischio è che in questo allargarsi concentrico dell'area delle persone che non hanno tutela, quelle che si trovavano ai margini finiscano ancora più fuori, perché lo dico rispetto per esempio al diritto al lavoro, quando noi adesso cerchiamo di trovare delle soluzioni di misure alternative eccetera per le persone detenute, ci scontriamo contro una guerra fra poveri in cui quest'area diventa ancora più marginale, cioè ancora più, come dire, ultima. A come? Io non trovo lavoro, ci dice qualcuno, mio figlio che ha studiato, che non ha fatto niente e vuoi trovare lavoro alla persona detenuta che ha fatto tutti i disastri, che ha fatto eccetera. Quindi, secondo me, il problema della tutela dei diritti in una società in crisi è ancora più drammatico e quindi ancora ritengo più importante questo lavoro dal punto di vista culturale. Un'ultima osservazione che volevo fare, questa è una provocazione che vabbè, viene dalla redazione, però ci voglio riflettere un attimo. C'è questo ragionamento sul sovraffollamento. Tra l'altro, sempre da persona che si occupa di informazione, dico che il sovraffollamento è raccontato male dai mezzi di informazione, anche da tanti di quelli con buona volontà, come dire, perché non emerge abbastanza che non sono le ristrettezze delle celle il problema numero uno, anche se lo sono. Se le persone, lo diceva anche Rita, stessero in cella meno tempo, mi rifiuto di chiamarle stanze di detenzione o camere di detenzione, come si chiama, perché insomma oggi restano celle, punto e basta. Comunque, se stessero il meno possibile, cioè sarebbe, come dire, accettabile perfino la ristrettezza. Mi ricordo che un detenuto ha una domanda, ma qual è per te il carcere migliore che ti tutela di più?
lui ha detto una cosa che sembra una banalità: il carcere che mi fa uscire, cioè il carcere che mi permette di fare delle cose per cui mi avvicina alla libertà, un percorso, e questo percorso dovrebbe iniziare dall'uscita dalle celle. Quindi il dramma del sovraffollamento è questo: in un carcere ritenuto un modello come il carcere di Padova, ci sono 500 persone che non fanno niente dalla mattina alla sera. Un detenuto, sentendo a Striscia la Notizia, cioè da questa campagna stop ai canili lager, ha detto: ma perché non chiediamo di fare una battaglia assieme alle associazioni animaliste per dire stop ai canili e alle carceri lager? Perché raccolgono migliaia di firme per i cani? Cioè, e non è che lo dicesse in senso negativo, lo diceva per essere accomunato alla sorte dei cani, che in questo momento hanno più attenzione da tanti punti di vista. Perché lui ha fatto un'osservazione: l'unica differenza è che i cani non si suicidano. È vero, perché oggi ci sono stati nelle carceri italiane già 61 suicidi dall'inizio dell'anno, e anche su questo io sento il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che si affanna a dire che non è il sovraffollamento la causa del suicidio. Certo, uno non si suicida perché sta stretto, ma si suicida perché non ha nessuna attenzione, nessuna speranza, nessuna prospettiva di fare un carcere meno inutile, meno dannoso. Questo è alla base del suicidio, non la ristrettezza. Allora, io dico, come ultima, sulla tutela dei diritti, sì, credo che si debba anche provocatoriamente fare una campagna per la tutela dei diritti delle persone private della libertà, farla assieme alle associazioni animaliste. Cioè fare un ragionamento sul fatto che la lotta perché cani non stiano in canili degradati in condizioni disumane sia la stessa perché gli uomini non stiano in queste condizioni. Esatto, no, la brambilla, esattamente questo. I sottosegretari che hanno fatto quella campagna, chissà che si pongano qualche problema, che va benissimo, ma deve essere, cioè, così provocatoriamente estesa anche agli esseri umani.